Benvenuti al Daily Digest di domenica 12 aprile.
Oggi abbiamo preparato uno speciale sull'età moderna. La Controriforma è il nuovo volto del cattolicesimo. Le grandi esplorazioni è lo spostamento del baricentro mondiale. L'illuminismo è la crisi dell'Ancien Regime. La nascita degli stati nazionali è il declino del feudalesimo. La Riforma protestante è la crisi dell'universalismo medievale. Dall'età delle rivoluzioni al Congresso di Vienna. La rivoluzione scientifica è il crollo del cosmo aristotelico. La rivoluzione della stampa è la nascita dell'opinione pubblica. William Shakespeare è l'umanità moderna nel teatro elisabettiano. E la formazione degli stati nazionali è l'unificazione burocratica. Iniziamo!
La Controriforma è il nuovo volto del cattolicesimo. La Controriforma cattolica, avviata ufficialmente con il Concilio di Trento nel 1545, rappresentò la vigorosa e strutturata risposta di Roma alla profonda crisi innescata dal protestantesimo. Attraverso il rinnovamento teologico e la severa riorganizzazione disciplinare, la Chiesa riaffermò il proprio primato spirituale e dogmatico. Il Concilio di Trento è la riaffermazione dogmatica. Il celebre Concilio di Trento, convocato ufficialmente nel 1545 da Papa Paolo III e conclusosi definitivamente nel 1663, costituì storicamente lo snodo fondamentale e imprescindibile per la complessa riorganizzazione teologica e istituzionale della Chiesa di Roma di fronte all'avanzata apparentemente inarrestabile della riforma protestante avviata in Germania da Martin Lutero. I padri conciliari, riuniti in prolungate sessioni spesso travagliate dalle pesanti ingerenze politiche dell'imperatore Carlo V e dei potenti sovrani francesi, ribadirono con assoluta e granitica fermezza tutti i dogmi tradizionali contestati aspramente dai riformatori. Venne riaffermato in modo inequivocabile il valore imprescindibile delle opere buone e della carità ai fini della salvezza eterna dell'anima, ponendosi in netta e insanabile contrapposizione alla dottrina luterana della giustificazione per sola fede. Furono solennemente confermati tutti e sette i sacramenti, riconoscendo la reale e miracolosa transustanziazione nell'Eucaristia e ribadendo il monopolio esclusivo e insindacabile del clero ordinato nell'amministrazione dei sacri riti e nell'interpretazione autorevole delle sacre scritture, la cui unica versione ufficiale, canonica e autorizzata rimase la venerabile Vulgata Latina redatta da San Girolamo. Oltre alla ferma difesa ortodossa della pura dottrina teologica, il Concilio di Trento impose una severa e necessaria riforma disciplinare e morale interna. Obbligò rigidamente i vescovi a risiedere stabilmente e costantemente nelle proprie diocesi di competenza per evitare il deplorevole accumulo dei lucrosi benefici ecclesiastici. Istituì ufficialmente i seminari diocesani per garantire un'adeguata e rigorosa formazione culturale, morale e teologica del clero secolare. E impose l'assoluto obbligo del celibato sacerdotale in modo inderogabile e definitivo. I nuovi ordini religiosi e l'Inquisizione romana. Parallelamente alla promulgazione dei rigidi decreti conciliari, la grande macchina della Controriforma si avvalse di nuovi, capillari e dinamici strumenti operativi per arginare attivamente l'eresia protestante e per riconquistare le coscienze dei fedeli smarriti in tutta Europa. Un ruolo di assoluta e indiscussa preminenza in questa fase di rilancio spirituale fu svolto dalla neonata Compagnia di Gesù, fondata nel 1534 dal carismatico ex militare spagnolo Ignazio di Loyola. I colti padri gesuiti, caratterizzati da una ferrea disciplina di stampo quasi militare e gerarchico e da una totale, incondizionata e cieca obbedienza al pontefice romano, divennero rapidamente la vera milizia intellettuale, politica e spirituale della rinnovata Chiesa cattolica. Essi si distinsero per la capillare creazione di rinomati collegi d'eccellenza destinati all'istruzione e all'educazione delle élite aristocratiche e borghesi europee e per un'incessante, pericolosa e coraggiosa opera missionaria globale che si spinse senza timore fino alle lontane terre ignote dell'Asia e delle foreste sudamericane. Sul fronte interno della spietata repressione del dissenso teologico, Papa Paolo III riorganizzò efficientemente nel 1542 il temibile e implacabile Tribunale dell'Inquisizione romana, noto ufficialmente come Congregazione del Sant'Uffizio, affidandogli poteri straordinari e assoluti per indagare ed estirpare con la forza ogni minimo focolaio di eresia teologica o devianza morale nella frammentata penisola italiana. A questo formidabile apparato repressivo si affiancò ben presto la sistematica promulgazione del severo Indice dei Libri Proibiti, un corposo elenco costantemente aggiornato di opere letterarie, filosofiche e scientifiche la cui stampa, diffusione e lettura era severamente vietata a tutti i fedeli cattolici sotto pena di scomunica immediata. Il nuovo assetto cattolico scaturito da Trento definì l'identità spirituale dell'Europa meridionale per i secoli a venire, intrecciando fede, arte barocca e controllo sociale. La tecnologia è la risposta, ma qual era la domanda? Scopriamolo nel prossimo articolo su microsmeta.com.
Le grandi esplorazioni è lo spostamento del baricentro mondiale. L'epoca delle grandi scoperte geografiche, avviata coraggiosamente tra il XV e il XVI secolo, ha radicalmente ridisegnato i confini e le certezze del mondo conosciuto. L'apertura delle rotte oceaniche verso le Americhe e l'Asia ha segnato l'inizio della prima vera globalizzazione moderna. Le premesse tecnologiche e la spinta espansionistica iberica. L'avvio formidabile ed epocale delle immense esplorazioni oceaniche alla fine del cruciale XV secolo non fu affatto il frutto di un improvviso azzardo fortunato o di mera curiosità accademica, ma rappresentò il solido risultato di una lunga e meticolosa convergenza di grandi innovazioni tecnologiche e di pressanti, vitali necessità economico-commerciali. L'aggressivo impero ottomano, espandendosi militarmente e inesorabilmente nel bacino del Mediterraneo orientale e conquistando definitivamente la roccaforte di Costantinopoli nel 1453, aveva di fatto monopolizzato, ostruito e reso estremamente costose le antiche e lucrose vie terrestri delle spezie e della pregiata seta che da secoli collegavano stabilmente l'Europa al ricco e misterioso Oriente asiatico. Questa grave strozzatura geopolitica e doganale spinse prepotentemente le intraprendenti monarchie iberiche, ovvero il Regno del Portogallo e la nascente e unita Spagna dei Re Cattolici, a cercare disperatamente e audacemente nuove rotte alternative, navigando nell'ignoto di mari sconosciuti e temuti. Il clamoroso successo di tali rischiose imprese statali fu reso concretamente possibile solo grazie a fondamentali, rapidi e decisivi progressi nella nascente cantieristica navale, primo fra tutti l'invenzione della rivoluzionaria caravella. Un'imbarcazione estremamente agile, leggera ma robusta e, soprattutto, capace di navigare efficacemente controvento sfruttando le vele latine per affrontare le insidiose e imprevedibili tempeste oceaniche in mare aperto. Parallelamente ai prodigi dell'ingegneria navale, si assistette a un netto e cruciale miglioramento delle antiche tecniche di orientamento astronomico e matematico, con il perfezionamento pratico dell'astrolabio e della vitale bussola magnetica. Strumenti portatili divenuti assolutamente indispensabili per calcolare con buona precisione la latitudine in mare aperto, senza poter fare affidamento su rassicuranti punti di riferimento costieri. La scoperta dell'America e le stravolgenti conseguenze globali. Il viaggio marittimo in assoluto più dirompente, celebre e conseguenziale dell'intera storia dell'epoca moderna, fu senza alcun dubbio quello ostinatamente intrapreso dall'ambizioso e visionario navigatore genovese Cristoforo Colombo per conto esclusivo dei sovrani di Spagna nel fatidico anno 1492. Assolutamente convinto, sulla base di calcoli tolemaici errati, di poter raggiungere in breve tempo le floride e ricchissime coste dell'Asia navigando ostinatamente e temerariamente verso l'ignoto occidente atlantico, Colombo si imbatté del tutto casualmente in una massa continentale fino ad allora completamente ignota e insospettata dagli studiosi europei. Le sterminate Americhe. Questa scoperta inattesa e folgorante innescò immediatamente una brutale, rapace ma inarrestabile espansione coloniale territoriale che portò nel giro di pochi decenni alla rapida e sanguinosa distruzione dei complessi, avanzati e fragili imperi precolombiani degli Aztechi in Messico e degli Inca in Perù da parte degli spietati e avidi conquistadores spagnoli dotati di armi da fuoco e cavalli. Le strabilianti conseguenze storiche, demografiche ed ecologiche di questo brutale incontro violento di civiltà separate furono di portata letteralmente planetaria e irreversibile. Si verificò immediatamente il cosiddetto scambio colombiano, un imponente e caotico trasferimento globale di innumerevoli specie di piante agricole, di animali d'allevamento, di intere popolazioni umane sradicate e, tragicamente, di invisibili e virulente malattie infettive letali, come il vaiolo e il morbillo, che decimarono senza pietà e in pochissimi anni le popolazioni indigene americane del tutto prive di difese immunitarie naturali. L'incessante e massiccio afflusso in Europa di immense e incalcolabili quantità di preziosi metalli come argento e oro estratti a bassissimo costo dagli schiavi nelle micidiali miniere sudamericane provocò una profonda e lacerante rivoluzione dei prezzi nel vecchio continente e innescò potentemente le dinamiche primordiali di quello che sarebbe diventato il moderno e spietato capitalismo commerciale e finanziario internazionale. L'apertura degli oceani ha trasformato per sempre il destino dell'umanità, inaugurando un'era di interconnessione globale fondata tanto sul progresso scientifico quanto sullo sfruttamento coloniale.
La prossima notizia è un tributo alla curiosità. Ascoltiamola su microsmeta.com.
L'illuminismo è la crisi dell'Ancien Regime. Il XVIII secolo è stato dominato dall'illuminismo, un movimento che ha posto la ragione al centro dello sviluppo umano per abbattere le tenebre del pregiudizio. Attraverso l'enciclopedia, teorizzò la separazione dei poteri, la tolleranza e i diritti inalienabili. La ragione come strumento di emancipazione universale. L'illuminismo ha storicamente rappresentato la definitiva maturità intellettuale dell'età moderna, esaltando con vigore la ragione come l'unica e infallibile luce capace di guidare costantemente l'umanità intera verso il tanto ambito progresso materiale, sociale e morale. Questo dirompente movimento di pensiero, che trovò in Francia il suo insostituibile centro di irradiamento e dibattito principale, si scagliò con una veemenza inaudita contro l'autorità dogmatica e indiscussa della tradizione secolare e della religione rivelata, promuovendo strenuamente una visione apertamente laica, razionale e scientifica della società civile. I celebri filosofi, come gli immortali Voltaire, Montesquieu e l'irrequieto Rousseau, non erano semplicemente degli accademici chiusi nelle loro torri d'avorio, ma brillanti intellettuali attivamente e politicamente impegnati nella concreta trasformazione della sperequata realtà civile del loro tempo. Voltaire, in particolare, divenne rapidamente il simbolo vivente dell'accesa lotta contro l'intolleranza religiosa e il fanatismo becero, difendendo a spada tratta l'inalienabile libertà di pensiero e di espressione come diritti assolutamente primari e fondamentali per l'esistenza e la dignità di ogni singolo essere umano, sulla faccia della Terra. L'enciclopedia è la diffusione globale del sapere. Il progetto intellettuale e culturale indubbiamente più ambizioso, rivoluzionario e rappresentativo dell'intero secolo fu senza alcuna ombra di dubbio la stesura dell'enciclopedia, un'opera titanica magistralmente diretta dalle brillanti menti di Diderot e d'Alembert. Questa monumentale ed eccezionale impresa editoriale mirava audacemente a raccogliere, catalogare e sistematizzare tutto lo sconfinato scibile umano conosciuto fino a quel momento. L'obiettivo non si limitava affatto alle sole arti liberali o alla pura filosofia, ma si estendeva pionieristicamente anche alle complesse tecniche meccaniche, agricole e artigianali, sottraendo così in modo definitivo e irrevocabile il sapere al controllo rigido ed esclusivo della Chiesa Cattolica e delle vecchie e polverose università conservatrici. L'enciclopedia si affermò rapidamente come un potentissimo vettore di cambiamento sociale epocale, poiché per la prima volta nella storia nobilitava formalmente il duro lavoro manuale e promuoveva incessantemente l'idea innovativa che il continuo progresso scientifico e lo sviluppo tecnologico fossero la vera chiave universale per garantire la felicità terrena e il benessere materiale di tutti i popoli. Attraverso gli animati salotti letterari parigini, gli affollati caffè cittadini e le segrete logge massoniche, queste sovversive idee illuministe circolarono rapidamente in tutta l'Europa moderna. L'illuminismo ci ha lasciato in eredità la convinzione che nessuna autorità sia legittima se non si fonda sulla ragione e sul rispetto della libertà altrui.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. La nascita degli stati nazionali e il declino del feudalesimo. Durante l'età moderna, l'Europa ha vissuto la transizione dalla frammentazione feudale alla centralizzazione del potere negli stati nazionali. Attraverso burocrazie permanenti, fisco centralizzato e la rivoluzione militare, i sovrani gettarono le basi della diplomazia e del diritto internazionale. Centralizzazione del potere e rivoluzione militare. Il declino inesorabile del vecchio e frammentato sistema feudale tipico dell'epoca medievale è stato fortemente accelerato dalla crescente necessità fisiologica dei sovrani europei di esercitare un controllo politico ed economico effettivo, pervasivo e diretto sui propri vastissimi territori. Tra il XV e l'inizio del XVI secolo, monarchi determinati e ambiziosi, come la celebre dinastia dei Valois nell'inquieta Francia, i famosi Tudor nella tumultuosa Inghilterra e i potenti re cattolici nella frammentata Spagna, iniziarono a rivendicare con forza l'assolutezza e l'inviolabilità del proprio potere centrale, superando definitivamente e di netto la tradizionale e limitante concezione del re visto come un semplice primo tra pari rispetto all'alta nobiltà. Questo epocale processo di accrescimento e concentrazione dell'autorità fu vigorosamente alimentato dalla progressiva e inarrestabile nascita di articolati apparati burocratici professionali. Tali strutture amministrative erano composte strategicamente da abili funzionari spesso di modesta origine borghese, estremamente fedeli alla corona che li aveva innalzati, i quali gestivano con rigore l'amministrazione della giustizia e la cruciale riscossione delle tasse in modo capillare e uniforme, garantendo alla monarchia entrate fisse, copiose e sicure per finanziare le proprie politiche espansionistiche e l'ammodernamento dell'esercito statale permanente. Il sistema di Westfalia e la diplomazia moderna. Il culmine istituzionale del lungo processo di formazione e affermazione degli stati nazionali fu formalmente e solennemente sancito dalla storica pace di Westfalia del 1648, un accordo epocale che pose fine in modo definitivo alla sanguinosa e devastante guerra dei Trent'anni. Questo fondamentale trattato non rappresentò in alcun modo solo un semplice e temporaneo accordo di pace tra potenze stremate, ma costituì a tutti gli effetti il vero e proprio certificato di nascita del moderno e complesso sistema delle relazioni internazionali. Grazie a esso si affermò in modo chiaro e inequivocabile il principio inviolabile della sovranità degli Stati. Secondo questo nuovo paradigma geopolitico, ogni singola nazione è da considerarsi padrona assoluta e indiscutibile entro i propri confini territoriali. E possiede il sacro diritto di decidere autonomamente la propria religione di Stato e di promulgare le proprie leggi senza dover subire alcuna ingerenza o interferenza esterna, fosse pure da parte di massime autorità tradizionali come il Papa o l'imperatore del Sacro Romano Impero. La nascita dello Stato moderno ha trasformato il suddito in una pedina di un sistema organizzato, preparando il terreno per la futura conquista dei diritti di cittadinanza. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema.
La riforma protestante è la crisi dell'universalismo medievale. Nel 1517, Martin Lutero diede inizio a una rottura religiosa senza precedenti che frantumò l'unità della cristianità europea. Contestando le indulgenze e l'autorità papale, la riforma introdusse il libero esame delle scritture e la salvezza per sola fede. Lutero è la rottura con la Chiesa di Roma. La fatale scintilla che incendiò letteralmente l'intera Europa religiosa scoccò nel momento storico in cui l'intransigente monaco agostiniano tedesco Martin Lutero affisse coraggiosamente le sue celebri 95 tesi teologiche sul massiccio portone della chiesa del castello di Wittenberg, attaccando in modo frontale e senza alcun compromesso la moralmente scandalosa e diffusa vendita delle indulgenze, all'epoca cinicamente promossa da Papa Leone X per finanziare l'edificazione di San Pietro. Ciò che all'inizio appariva agli occhi dei più come una semplice, circoscritta e ordinaria disputa teologica interna al chiuso mondo accademico ed ecclesiastico, si trasformò con impressionante rapidità in un vero e proprio terremoto politico e sociale inarrestabile, grazie soprattutto alla dirompente diffusione delle idee sovversive luterane attraverso la neonata e potentissima invenzione della stampa a caratteri mobili. Lutero non si limitò a criticare gli abusi, ma metteva radicalmente in discussione i dogmatici pilastri stessi su cui si fondava l'antica Chiesa cattolica romana, proclamando l'innovativa dottrina della sola fede per ottenere l'agognata salvezza dell'anima umana in terra. La diffusione della riforma è l'etica del calvinismo. Il formidabile fermento spirituale e riformatore innescato da Lutero non rimase affatto placidamente confinato entro i confini della sola Germania, ma dilagò rapidamente e assunse ben presto forme teologiche radicalmente diverse e spesso ancora più estreme e intransigenti in molte altre parti del travagliato continente europeo. A Ginevra, l'austero teologo francese Giovanni Calvino portò i principi fondamentali della riforma a esiti logici estremi e rigorosissimi, elaborando e imponendo la complessa dottrina della predestinazione assoluta, secondo la quale l'onnipotente Dio ha già imperscrutabilmente stabilito fin dal principio dei tempi il destino eterno di salvezza o di dannazione di ogni singola anima umana, indipendentemente dalle sue opere terrene. Tuttavia, Calvino sottolineò con grande forza persuasiva che il costante successo materiale nel proprio duro lavoro quotidiano è una condotta morale assolutamente irreprensibile, ascetica e rigorosa, potevano e dovevano essere giustamente interpretati dai fedeli come visibili e rassicuranti segni terreni dell'elezione divina e della grazia ricevuta. La riforma ha trasformato il rapporto tra l'individuo e il sacro, ponendo la coscienza personale al di sopra dell'autorità istituzionale e aprendo la strada alla modernità.
Sempre più in profondità nei misteri della tecnologia. Ecco il prossimo passo su microsmeta.com.
Dall'età delle rivoluzioni al congresso di Vienna. La fine dell'età moderna è sancita dalle rivoluzioni atlantiche che hanno trasformato il panorama politico mondiale. Dalla nascita degli Stati Uniti al crollo della monarchia borbonica, il principio della sovranità popolare ha sostituito il diritto divino. Il crollo dell'antico regime è l'ascesa di Napoleone. Il fatidico anno 1789 segna storicamente e indelebilmente una cesura definitiva, drammatica e irreversibile nella millenaria storia politica e sociale europea, con l'improvviso e violento scoppio della dirompente rivoluzione francese. La celeberrima presa della prigione della Bastiglia, avvenuta il 14 luglio, non rappresentò affatto solo un sanguinoso e disperato atto di aperta ribellione popolare contro l'oppressione monarchica, ma divenne immediatamente l'emblema e il potentissimo simbolo universale dell'imminente crollo strutturale di un intero sistema secolare di valori. Un assetto politico antiquato e ingiusto fondato quasi esclusivamente sul privilegio aristocratico, sui diritti feudali e sull'incolmabile disuguaglianza sociale tra i vari ceti. La successiva e storica dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino proclamò con forza e chiarezza inaudita dei principi etici e giuridici totalmente universali che avrebbero presto risuonato come un tuono in tutto il mondo occidentale civilizzato, i sacri concetti di inalienabile libertà individuale, di assoluta uguaglianza giuridica di fronte alla legge e di sincera fraternità. Il Congresso di Vienna è l'impossibile restaurazione. Dopo la drammatica e definitiva caduta militare e politica dell'imperatore Napoleone Bonaparte nella celebre battaglia di Waterloo, le orgogliose potenze monarchiche vincitrici si riunirono trionfalmente nell'importante Congresso di Vienna, tenutosi tra i fatidici anni 1814 e 1815. Cullando la vana e presuntuosa illusione di poter letteralmente riportare l'intera Europa politicamente e socialmente indietro nel tempo, come se l'uragano rivoluzionario non fosse mai avvenuto. Gli anacronistici principi di legittimità dinastica e di formale equilibrio geopolitico astutamente e tenacemente promossi da abili statisti conservatori come il principe di Metternich, miravano esplicitamente a restaurare sui rispettivi troni perduti le vecchie e spodestate dinastie regnanti e a ridisegnare a tavolino l'intera mappa politica del continente, al fine esclusivo di impedire per sempre il sorgere di nuove egemonie militari francesi o la nascita di pericolosi e destabilizzanti focolai rivoluzionari liberali. Tuttavia, questo cieco e ostinato tentativo autoritario di pura e semplice restaurazione generale si rivelò fin dai primissimi istanti un progetto fallimentare e intrinsecamente anacronistico rispetto al reale corso inarrestabile degli eventi. L'età moderna si conclude con la vittoria ideale della sovranità popolare, un'eredità che ancora oggi costituisce il fondamento delle nostre democrazie.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com. La rivoluzione scientifica e il crollo del cosmo aristotelico. Tra il XVI e il XVII secolo, l'Europa ha vissuto una trasformazione intellettuale radicale che ha abbattuto la visione geocentrica dell'universo. Attraverso il metodo sperimentale e la matematica, la scienza si è resa autonoma dalla teologia. Dall'eliocentrismo di Copernico al cannocchiale di Galileo. La straordinaria rivoluzione scientifica europea ebbe formalmente e simbolicamente inizio nel fondamentale anno 1543, momento storico in cui il brillante astronomo polacco Niccolò Copernico pubblicò finalmente la sua sconvolgente teoria cosmologica eliocentrica. Questa ardita pubblicazione finì per scardinare irrevocabilmente dalle sue fondamenta l'antico, rassicurante e dogmatico sistema astronomico tolemaico che da millenni poneva in modo indiscutibile la nostra Terra salda, immobile e dominante al centro esatto dell'intero creato divino. Tuttavia, il decisivo e critico passaggio concettuale da un'ingegnosa ma astratta ipotesi puramente matematica a una concreta e innegabile realtà fisica e osservabile avvenne esclusivamente grazie all'immenso genio sperimentale del pisano Galileo Galilei. Nel cruciale anno 1609, infatti, Galileo ebbe la geniale intuizione di puntare direttamente verso l'oscurità del cielo notturno un innovativo strumento ottico, un cannocchiale olandese da lui stesso meticolosamente studiato, modificato e perfezionato con lenti di altissima qualità. Attraverso questa pionieristica osservazione strumentale, egli compì in rapida successione delle strabilianti scoperte astronomiche che distrussero definitivamente e per sempre la rigida distinzione filosofica aristotelica che separava nettamente il mondo imperfetto da quello celeste perfetto. La sintesi di Newton è l'universo come orologio. L'eccezionale processo di trasformazione scientifica e concettuale dell'intera umanità trovò la sua logica e sublime conclusione, nonché il suo assoluto e insuperato massimo splendore intellettuale, con le formidabili scoperte dell'inglese Isaac Newton, il quale nel 1877 diede finalmente alle stampe la sua colossale e inestimabile opera, i famosi Principia Mathematica. Newton, armato di un acume logico senza precedenti nella storia, riuscì felicemente in una difficilissima impresa titanica che aveva eluso i pensatori per secoli: unificare per la prima volta e in modo definitivo la complessa meccanica terrestre e quella misteriosa celeste sotto il dominio rigoroso di un'unica, elegante e onnicomprensiva legge fisica universale, ovvero la famosa e imprescindibile legge della gravitazione. Attraverso calcoli minuziosi, egli dimostrò inequivocabilmente e matematicamente che la medesima invisibile forza naturale che fa inesorabilmente cadere una semplice mela matura a terra è esattamente e precisamente la stessa forza di attrazione immensa che mantiene costantemente in equilibrio la massiccia Luna nella sua orbita perpetua attorno alla Terra celeste e i pianeti intorno al Sole. La rivoluzione scientifica ha consegnato all'uomo le chiavi per decifrare l'universo, trasformando il mistero della creazione in un sistema di leggi naturali pronte a essere scoperte e utilizzate. Se vuoi aiutare questo progetto culturale, fai una donazione con il bottone PayPal su microsmeta.com. Andiamo avanti!
La rivoluzione della stampa è la nascita dell'opinione pubblica. L'invenzione della stampa a caratteri mobili di Johannes Gutenberg ha rappresentato il più potente agente di cambiamento dell'età moderna. Essa abbatté i costi dei libri, accelerò la diffusione delle idee e favorì la nascita delle lingue nazionali, creando le basi per l'opinione pubblica moderna. L'innovazione tecnica di Gutenberg è il torchio tipografico. Intorno alla determinante metà del cruciale XV secolo, l'ingegnoso e tenace artigiano tedesco Johannes Gutenberg realizzò nella sua affaccendata bottega di Magonza una sintesi tecnologica assolutamente geniale e rivoluzionaria unendo abilmente diverse tecnologie già preesistenti. L'invenzione straordinaria consistette nell'introdurre con successo l'uso sistematico di minuscoli e precisi caratteri metallici mobili, forgiati abilmente attraverso la fusione di una speciale e resistentissima lega composta da piombo, stagno e antimonio, capace di resistere all'usura della pressione. Questa portentosa innovazione tecnica permise, per la primissima volta nella storia, di comporre intere e dense pagine di testo in modo rapido, combinando abilmente e riutilizzando infinitamente singoli glifi alfabetici intercambiabili tra loro, i quali, una volta disposti, potevano essere uniformemente inchiostrati e pressati con forza e precisione su candidi fogli di carta mediante l'ausilio di un robusto torchio meccanico in legno, uno strumento ingegnosamente derivato e riadattato da quelli tradizionalmente usati dai contadini per spremere l'uva per il vino o le olive per l'estrazione sistematica e costante dell'olio d'oliva. Conseguenze culturali, linguistiche e nascita dell'opinione pubblica. Il dirompente e profondo impatto sociale e culturale dell'invenzione della stampa andò immensamente ben oltre la pura e semplice replicazione meccanica dei testi scritti, agendo piuttosto come un potentissimo e inarrestabile catalizzatore storico per la rapida formazione di una consapevole identità nazionale e per il fiorire dello spirito critico individuale. La pressante necessità economica di produrre velocemente e in grandi quantità innumerevoli libri stampati destinati a un mercato vastissimo e in continua espansione spinse inevitabilmente i pragmatici tipografi di tutta Europa a elaborare e adottare stabilmente delle regole di ortografia e delle norme grammaticali coerenti e rigorosamente standardizzate. Questa operazione favorì in modo decisivo e irreversibile il formale consolidamento, la nobilitazione e l'arricchimento lessicale delle parlate e delle lingue volgari locali, andandole a imporre netto e totale scapito dell'antico predominio intellettuale del latino classico. Lingue ricche ed espressive come il fiorentino italiano, il francese, l'ostico tedesco e l'inglese trovarono proprio nell'imprescindibile fissità della pagina stampata la loro forma matura e definitiva, diventando così in breve tempo dei formidabili e potenti strumenti di vera unificazione culturale per i nascenti stati in via di formazione. La rivoluzione di Gutenberg ha dimostrato che la tecnologia, quando serve la diffusione del pensiero, possiede la forza intrinseca di abbattere ogni barriera sociale e culturale.
Il sapere è un'avventura che non finisce mai. Pronto per la prossima tappa su microsmeta.com? William Shakespeare è l'umanità moderna nel teatro elisabettiano. Nell'Inghilterra tra il XVI e il XVII secolo, William Shakespeare ha rivoluzionato la letteratura mondiale. Attraverso il teatro elisabettiano, le sue opere hanno esplorato l'ambiguità del potere e la complessità della psiche umana, definendo l'identità culturale anglosassone. Il teatro elisabettiano come fenomeno sociale e politico. L'esaltante e complessa epoca di regno di Elisabetta I d'Inghilterra si configurò storicamente come una folgorante stagione di straordinaria e irripetibile fioritura culturale, in cui il vivace e popolare mezzo del teatro divenne immediatamente e potentemente lo specchio fedele e pulsante di una giovane nazione in rapida, aggressiva e inarrestabile ascesa economica e geopolitica sul palcoscenico globale. Imponenti e affollate strutture in legno, circolari o poligonali, tra cui spiccava il celeberrimo Globe Theatre della brulicante città di Londra, erano state appositamente ed ingegnosamente progettate e costruite per riuscire ad accogliere comodamente e simultaneamente un pubblico vasto ed estremamente eterogeneo, alteri nobili di corte, ricchi e spregiudicati mercanti cittadini, abili artigiani e semplici popolani analfabeti si ritrovavano tutti affascinati nello stesso magico spazio teatrale. Condividendo fisicamente ed emotivamente un'intensa esperienza collettiva di puro intrattenimento viscerale e di profonda riflessione morale. Il nudo e scarno palcoscenico elisabettiano, il quale risultava essere quasi del tutto privo di qualsiasi scenografia o fondale dipinto, si basava interamente ed esclusivamente sulla ineguagliabile potenza evocativa e suggestiva della parola recitata dai singoli grandi attori di quel tempo antico. L'invenzione dell'umano è l'eredità linguistica. La sconfinata grandezza letteraria e l'immortalità artistica di William Shakespeare risiedono innegabilmente nella sua profonda, spietata e lucidissima indagine della complessa natura umana, una meticolosa e avanguardistica esplorazione drammaturgica che ha brillantemente anticipato di secoli le complesse tematiche, le nevrosi e le afflizioni tipiche della psicologia e della psicoanalisi moderna e contemporanea. I suoi più grandi, tormentati e iconici personaggi teatrali, tra cui spiccano le tragiche figure del principe Amleto, del sanguinario Macbeth, dell'ingelosito Otello e del folle Re Lear, non sono in alcun modo da considerarsi dei semplici e bidimensionali stereotipi o delle macchiette morali tipicamente medievali. Al contrario, essi emergono prepotentemente dalla pagina scritta come degli individui profondamente tridimensionali e drammaticamente complessi, costantemente e dolorosamente tormentati dal dubbio esistenziale paralizzante, dall'ambizione politica smisurata e divorante, nonché da un'evidente, drammatica e umanissima fragilità etica e morale. In un'epoca storica caotica, aspramente scossa dalle recenti e sconvolgenti scoperte astronomiche e dalle sanguinose e spietate guerre di religione europee, Shakespeare rimane il contemporaneo di ogni generazione, poiché ha saputo dare parole immortali al mistero insondabile che abita ogni cuore umano. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
La formazione degli stati nazionali è l'unificazione burocratica.
L'età moderna vede il consolidamento definitivo delle grandi monarchie europee attraverso la creazione di apparati amministrativi complessi. Questo processo ha eliminato le giurisdizioni locali feudali a favore di una legge uniforme, trasformando il potere regio in istituzione statale.
Il passaggio dalla sovranità feudale a quella statale.
Nel corso dell'età moderna, l'Europa ha vissuto una trasformazione politica profonda che ha portato al superamento del particolarismo medievale. Il re, che in precedenza era spesso limitato dal potere frammentato dei grandi signori feudali e dalla capillare influenza della Chiesa di Roma, iniziò a rivendicare un'autorità assoluta,
esclusiva e indivisibile su tutto il territorio del regno.
Questo delicato passaggio storico fu reso possibile grazie alla creazione di una burocrazia professionale ed efficiente, composta prevalentemente da giuristi,
notai e funzionari non necessariamente di estrazione nobile, ma spesso provenienti dalla nascente borghesia urbana.
Questi uomini agivano in nome della corona per far rispettare le leggi regie, soprattutto, per riscuotere i tributi in maniera sistematica. L'unificazione amministrativa permise di creare un sistema fiscale solido e centralizzato, indispensabile per finanziare le costose guerre moderne,
combattute con eserciti mercenari e nuove armi da fuoco, nonché per sostenere le dispendiose esplorazioni transoceaniche. In nazioni come la Francia, questo inesorabile processo portò all'identificazione totale dello Stato con la persona fisica del sovrano,
un concetto poi espresso alla perfezione dal celebre motto attribuito a Luigi XIV.
Diplomazia e bilanciamento delle potenze europee. Con la rapida crescita istituzionale ed economica degli Stati nazionali, le relazioni internazionali divennero inevitabilmente più complesse e finemente strutturate,
portando di fatto alla nascita della diplomazia moderna così come la intendiamo oggi. Dopo la cruciale pace di Westfalia del 1648, che pose fine agli orrori della guerra dei Trent'anni, si affermò prepotentemente il principio politico dell'equilibrio.
Tale concetto era specificamente volto a impedire con ogni mezzo che una singola potenza nazionale potesse estendere la propria egemonia fino a dominare incontrastata l'intero continente europeo.
Questo nuovo sistema geopolitico richiedeva un monitoraggio attento e costante degli assetti politici stranieri, nonché la creazione di una rete fittissima di alleanze dinamiche, pronte a mutare al variare degli interessi in gioco.
Gli ambasciatori residenti divennero così figure chiave e imprescindibili, incaricati non solo di negoziare formalmente i trattati di pace o commerciali, ma anche e soprattutto di raccogliere informazioni sensibili, spiare le mosse avversarie e influenzare occultamente le decisioni delle corti estere. In questo fecondo periodo, il diritto internazionale iniziò a prendere progressivamente forma come un insieme codificato di regole condivise tra le nazioni. La formazione dello Stato nazionale è stata la risposta organizzativa dell'Europa alla complessità del mondo moderno, unendo ordine interno e proiezione globale.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!